Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, siamo qui con una puntata direi molto bella, con cui vogliamo anche farvi degli auguri di cuore sul Natale. È una puntata complessa in realtà e abbiamo la gioia e l'onore di avere con noi il direttore della nostra radio, Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno e auguri a te e a tutti i nostri ascoltatori.
E si unisce
Natale di luce.
Ah bene, un Natale di luce. E si unisce a questi auguri indubbiamente luminosi il nostro tecnico della regia Riccardo Righi, che sostanzialmente ci accompagnerà per questa puntata. Non a caso inizieremo con una canzone evocativa e poi il nostro carissimo Don Lorenzo ci aiuterà a dipanare alcune domande che ci vengono appunto sul Natale. Oggi il titolo non è casuale e ci si chiede se ha ancora un senso oggi parlare di Natale e festeggiare il Natale. È una provocazione, ma siamo sicuri che lui riuscirà a illuminarci con le sue parole e anche con i significati che possiamo trovare ancora in questo 2024. Ascoltiamo questa canzone e poi riflettiamo assieme.
Jesus, der Retter ist tot.
una canzone che non a caso è tedesca, nel senso non è tedesca la canzone, ma la versione abbiamo scelto. E dopo gli attentati, o l'attentato, perché in realtà dopo il 2016 non avevamo più avuto degli attentati in Germania, indubbiamente ci si interroga sul senso di questo Natale, nel senso che è stata una situazione particolare in cui c'era un'evocazione da parte di una persona che sembrerebbe molto lontana, tra l'altro, a una logica jihadista, o comunque anzi un oppositore, un strenuo oppositore di una logica jihadista, però della paura che ci comporta il pensare che ci sia un terrorismo in atto. Ci sono diverse problematiche anche nel commentare un evento così complesso. C'è sullo sfondo, nel senso che vedo che molti sono orientati alla prudenza, perché sembra quasi un non senso, no? Una persona contraria a un estremismo che fa però un atto tipico con tutte le modalità dell'estremismo. E nel frattempo una folla che è innocente, ovviamente, che però è all'interno di un mercatino di Natale, quando noi sappiamo che il Natale oggi è quasi più di matrice appunto consumistica che non religiosa, nel senso che non sappiamo quanti esattamente ferventi cattolici o cristiani fossero all'interno di quel mercatino, cioè sembra quasi che quello che c'è rimasto di Natale sia appunto la parte dei doni, che per carità sono una grande cosa, magari lei ci spiegherà il senso del dono natalizio, però sembra aver più appeal, diciamo, la parte proprio di comprare qualcosa, no? Nonostante è poetico, no? Noi stiamo parlando di una poesia molto bella, quella dei mercatini, che hanno anche delle simbologie religiose, no? Sicuramente ci sarà stato qualche presepe, sicuramente ci sarà stato qualche alberello, noi li abbiamo purtroppo visti abbastanza distrutti nelle strade. Sembra tutto non avere senso. E questo che mi ha impressionato molto, oltre che la tragedia, insomma, immane.
Allora, io ti chiamerò Cannavacciuolo, perché hai messo un sacco di carne sul fuoco. Vabbè, scherzi a parte, ti ringrazio per queste domande. Il non senso non esiste, nel senso che il Natale è l'ingresso silenzioso, molto silenzioso, molto intimo, molto nascosto di Dio nella vita di tutta l'umanità. Del Natale in sé ne parla un solo Vangelo, oltretutto. Poi dopo c'è il Natale visto come l'Epifania, eccetera, eccetera, che inizialmente, oltretutto, era la festa ufficiale del Natale, era l'Epifania più che il Natale visto da Luca. È comunque un qualche cosa di assolutamente intimo. Non è un qualcosa che ha risuonato nel mondo di allora e quindi è scritto negli annali da Giuseppe Flavio, no. È un qualche cosa che è scritto esclusivamente da Luca e poi accennato, ma qualche anno dopo, da Matteo. E quindi è molto interessante questa cosa, che poi dopo piano piano abbia preso forza la festa del Natale, è legato anche al giorno in cui è stato messo il Natale. Forse non molti sapranno che il 25 dicembre presso i Romani si festeggiava il solstizio d'inverno, quindi la fine, l'inizio dell'allungarsi delle giornate, quindi c'era un qualche cosa, c'era già una festa precedente che poi viene arricchita dalla questione, come si diceva, del dono. Il Natale è il dono di Dio, Dio che si manifesta attraverso la nascita a tutto il mondo come se fosse appunto un bambino indifeso che ha bisogno di qualsiasi cosa. Bambini piccoli ci fanno quasi sempre, perlomeno per le persone normali, fanno sempre tenerezza, portano una grande forza e una speranza davanti al bambino appena nato che ha la testa che casca da tutte le parti, se non gliela si tiene, eccetera, eccetera, noi proviamo tutta una serie di emozioni che sono legate alla speranza. Cioè, io non finisco, c'è qualcosa che va avanti oltre a me, e lo vediamo in questo bambino che ha ancora potenzialmente tutte le cose davanti a sé. E quindi il Natale è questo grande dono. Il fatto che il Natale sia diventato consumistico, francamente lo sento dire fin dagli anni 70, perché quando andavo a messa, i primi anni che andavo a messa, cioè qualche volta mi portavano anche da bambino a bambino, ma tendenzialmente andavo a messa dopo i 7 anni regolarmente. Ho sempre sentito queste prediche sul consumismo, prediche abbastanza esasperate, abbastanza drammatiche, tanto che ricordo di una volta un Monsignor Sandro Maggiolini, che poi divenne vescovo di Como, mentre celebrava nel Duomo di Milano la sera di Natale, disse: povero Gesù bambino, nel senso che parlava dei doni che a Milano si dice non Babbo Natale ma si dice Gesù bambino, li porta Gesù bambino, e lui diceva: povero Gesù bambino che è stato dimenticato. Si racconta che subito che sono i genitori, che qua, che là, perché il consumismo, eccetera eccetera. Allora, invece di parlare di consumismo, parliamo del dono, il grande dono che diventa la necessità di fare dei bei doni agli amici, ai parenti, alle persone vicine, cioè sentire proprio la necessità di fare dei bei doni. Per quello che riguarda noi preti è un po' difficile, perché la tredicesima non ci viene data, e quindi diventa tutto abbastanza complicato. Io poi, molti preti vivono tutto l'anno accanto a persone povere, quindi si compromettono buona parte dello stipendio per aiutare le persone, quindi arriva. Però diciamo, tendenzialmente chi ha la tredicesima, chi ha la possibilità, è bello che faccia questo. Perché? Perché è un ricordo profondo di questo Gesù che diventa uomo e che porta la salvezza nel mondo. L'attentato, io credo nella prudenza di chiunque. Perché? Perché francamente siamo davanti a un mondo che sta entrando rapidamente nel nostro mondo. Precedentemente c'erano state le guerre sante contro i musulmani, così, che poi sono state ampiamente criticate anche da San Giovanni Paolo II e via dicendo, così. E c'era una lotta definita, cioè due popoli con due ceppi religiosi completamente differenti, con due etnie e quindi anche modi di pensare e di valutare le cose completamente differenti, che si scontravano e che volevano o difendersi o imporre all'altro popolo la propria dottrina, il proprio credo, la propria fede e tutto quanto. Oggi invece l'ingresso nell'Occidente da parte del mondo musulmano è lento ma inesorabile, molto lento, molto paziente ma inesorabile, e questo noi occidentali non siamo in grado di leggerlo. E mi rifaccio a quei partiti che in qualche modo aiutano l'ingresso di queste persone. Questi partiti sono miopi, perché non sanno che nel giro di pochi anni, forse proprio pochissimi, non posso dire, il mondo musulmano creerà un proprio partito e tutti loro voteranno e noi no. E quindi ci troveremo ad essere invasi esattamente come accadde ai cananei nel tempo in cui il popolo ebraico fece ingresso nella terra promessa. Non avviene come scritto nella Bibbia, con guerre sanguinose e senza pietà. Avvenne con un ingresso di mercato, di interessi politici, interessi economici, e poi piano piano il popolo ebreo ha creato e costruito la propria identità, anche religiosa. E quindi noi siamo davanti a questa problematica che non stiamo affrontando in nessun modo, anzi, non vado avanti, e quindi non so. La persona in sé che ha fatto questo attentato non può non allarmare per due motivi. Uno, perché se fosse un caso appunto inspiegabile che... sei più brava di me perché sei una psicoterapeuta, quindi sai che esistono a volte nella mente delle persone delle discresie, delle che mettono una follia totale, per cui non c'è una logica nel proprio pensiero. Ma questa non logica, se fosse questo il motivo, cioè una persona che fa delle cose senza sapere perché le fa, tuttavia può incoraggiare altre persone ad emularlo. Se noi pensiamo a una cosa anche divertente come quello che tagliava i pali delle telecamere che danno le multe, Flexman mi sembra che lo chiamasse, non mi ricordo più.
Flexman ha avuto indubbiamente una grande, cioè diciamo comunque un grande seguito, perché comunque era una situazione di opposizione a delle scelte del governo o quantomeno di alcuni comuni. In questo caso parliamo di uno psichiatra, quindi un collega assenuato per quanto riguarda la salute mentale, che indubbiamente era assolutamente contrario alle derive estremiste. Ora, questo ci fa un po' riflettere, però portiamo questa riflessione anche in un mondo come il nostro, e ringrazio indubbiamente il nostro direttore che probabilmente in difficoltà nel gestire una situazione in cui l'accoglienza, come spesso invoca il nostro Santo Padre, è ancora molto complessa, è ancora molto difficile, appunto perché sembra quasi un braccio di ferro, no? Quando lei prima parlava di situazioni che inesorabilmente entrano e con l'idea magari di voler imporre alcune realtà. Ecco, questo trova dall'altra parte una realtà molto più fragile che noi vediamo per esempio nel cercare di togliere tutta una serie di simboli cristiani anche dai nostri contesti lavorativi. E noi abbiamo visto più volte la deturbazione di alcuni presepi anche qui, non solo a Trieste ma a Monfalcone, e la decapitazione delle statue e alla fine anche scelte aziendali di non mettere più a questo punto il presepe, proprio per una motivazione, almeno da quello che si è compreso, poi bisognerà anche comprendere meglio, di tipo appunto di non offendere altre religioni, no? Cosa che mi sembra strano, perché appunto come parlavamo la scorsa volta non c'è offesa tra religioni su questo. Però diciamo che questo è un argomento che lei ha ci ha aiutato a comprendere attraverso le sue riflessioni. Io appunto, perché lei parlava di bambini, interromperei un attimo con una bellissima voce, anzi delle bellissime voci di bimbi che ci riportano all'atmosfera natalizia, e poi approfitto di lei per chiederle alcune simbologie di questo Natale.
Va bene.
Ecco, quello che è molto interessante è che molto spesso attualmente lei ha parlato del significato del dono e questo mi rallegra perché quindi ci ha tolto insomma sto peso del consumismo e ci ha dato un senso, no? Nel ricordare gli altri, nel donare agli altri qualcosa di concreto, oltre che magari di donarsi agli altri, come ricorda molto spesso Santo Padre. Ci sono tante altre simbologie, per esempio il presepe, no? Che tipo di senso ha la presenza, per esempio, di alcune statuine? Noi cattolici siamo abituati a vederlo così, però il bue, l'asinello, tutta una serie di pastori, cioè perché tutte queste figure che noi ricordiamo e che non sappiamo, cioè nel mini presepe possiamo dire che l'essenziale è Gesù, Giuseppe, Maria, il bue e l'asinello, mini presepe e stella cometa. Allora, se ci fermiamo solo a questo, che senso hanno? Come mai? Cosa rappresentano?
Intanto per esempio nasce a Grecio per opera di San Francesco, che era innamorato del Natale, tanto che sappiamo che San Francesco non mangiava la carne, se doveva mangiare la carne aggiungeva la cenere per non sentirne il sapore, ma a Natale mangiava volentieri e mangiava anche la carne, per cui è proprio un qualcosa di magico il presepe.
Molto interessante questo, eh? Noi abbiamo un direttore veramente preparatissimo su questo e è bello, perché voglio dire, chi lo sapeva questo? Ma ecco, da oggi lo sappiamo. E quindi San Francesco poi sceglie come realizzare il presepe.
Sceglie come realizzare il presepe, lui lo fa veramente molto artistico, tipico napoletano adesso, sarebbe, cioè il presepe napoletano o genovese, perché anche quelli genovesi sono molto belli, cioè pieno di statuine, di cose. Però appunto dice, i personaggi sono l'asino e il bue, diceva. E i personaggi sono l'asino e il bue perché, va bene, Maria e Giuseppe lo sappiamo, sono i genitori, una genitrice, l'altro genitore putativo di Gesù, e quindi ci sono. Poi al centro della scena c'è Gesù, che rappresenta appunto questa umanità incarnata. Normalmente il bambinello c'ha 5 mesi, non ho mai capito perché, insomma, bello grande, che si mette in una posizione di dominio con gli occhi aperti e tutto quanto. Comunque viene messo Gesù, e poi ci sono l'asino e il bue che rappresentano l'incontro delle due culture. L'asinello rappresenta il popolo ebraico, perché gli ebrei non usavano il cavallo. Il cavallo era un animale che non usavano, e mentre la cavalcatura regale era proprio l'asina, perché è un animale calmo, che osserva prima di camminare, osserva dove deve andare, quindi tutta la saggezza, diciamo, sei testardo come un mulo. No, il mulo e l'asino guardano dove stanno andando, e se non conoscono la strada stanno anche un'ora a guardare, perché devono camminare perfettamente. E poi non ti sgroppano, non ti buttano giù, non devi imparare ad accavalcarli, ma può andarci chiunque così. Per cui c'è tutta la saggezza del popolo ebraico e la compiutezza di un popolo che è in grado di portare serenamente la parola di Dio. Cioè, comunque, se... E invece il bue, il popolo infedele e anche non completo, perché il bue, insomma, ha delle caratteristiche di evirazione, che il bue è il toro evirato, no? E quindi è un popolo non completo, ed è appunto che non ha conosciuto direttamente la parola di Dio, non è stato coinvolto direttamente dalla parola di Dio, ma che viene chiamato a partecipare del presepe, per cui pur non essendo il popolo eletto, è sempre chiamato. Ecco, quindi c'è questo incontro di società. E la stella cometa, beh, in realtà non si tratta di una cometa, ma si tratta, ormai detto da tutti, astrologi, astronomi, studiosi, eccetera eccetera, si tratta di costellazioni. Poi ognuno dice una costellazione diversa, però sta di fatto una congiunzione astrale che indicava una presenza regale in quel luogo. Ecco, io adesso precisamente non sono mai riuscito a capire bene queste cose, non me ne sono mai interessato più di tanto. Però so, ho studiato questo, tutti sono ormai propensi a dire questo. Poi vabbè, in televisione ci sono quelli che devono denigrare la venuta del Signore, dicono oh, non c'era nessuna cometa. Quella. E comunque Matteo non parla di cometa, ma parla di una stella, quindi una stella che si è posizionata in un certo modo.
E ci sono anche altri, diciamo, allora, in televisione non a caso lei la cita, perché sa che adesso siamo bombardati da una pubblicità nello specifico che vede, diciamo, una Giuseppe e una Maria che stanno cercando, diciamo, una nuova location, insomma. Non faccio il nome ovviamente di chi insomma l'ha creata, però questa pubblicità ci induce un po' a riflettere anche sul senso delle magie che arriveranno poi con tutta la parte dell'Epifania, ma hanno un bel senso, perché la pubblicità fa dire alla, diciamo, figurante Maria, come mai Giuseppe hai fatto portare tutti questi cartoni di oro, incenso e mirra di cui non ho mai capito il senso, ecco. Quindi c'è proprio una pubblicità nello specifico a cui lei sicuramente sa dare risposta, non dico la pubblicità ma il significato di questi doni, perché parliamo sempre dei doni.
Sono i doni che vengono dati alla regalità di Cristo e alla sua divinità. Quindi l'oro è il re, l'incenso è il Dio e la mirra è l'immortalità.
Vede, è molto quindi, importante sapere queste cose.
Sono questi doni che vengono da, che tra l'altro sono i doni, io mi ostino, anche se trovo molti oppositori, a dare retta ad un misterioso scrittore pakistano, tra l'altro musulmano, che dice che secondo lui questi re magi non erano i magoi persiani, ma erano dei bonzi che venivano dal Tibet, e dice che gli anni in cui è nato Gesù erano gli anni del bambino d'oro, e quindi loro portano questi doni, che sono i doni che portano i bonzi al bambino d'oro. Poi c'è tutta una cosa complessa, perché il bambino deve reagire in un certo modo, far capire che ha capito di che cosa si tratta, e allora se è andata bene tornano per un'altra strada. Questa è la cosa che più mi fa pensare che questo misterioso signore abbia ragione, perché i re magi tornano per un'altra strada. Matteo non sa perché, e allora dice ma hanno avuto una visione angelica che dice andatevene via, eccetera eccetera. Questo sarebbe interessante, perché vorrebbe dire proprio la congiunzione di cui si diceva prima di tutte le religioni, poi due religioni antiche, quella ebraica e quella buddista.
Questo è molto interessante, anche perché appunto l'idea di questa pace nei cuori, no? Questo dono di pace che tanto invochiamo oggi, onestamente sarebbe condensata su una realtà che, meglio ancora se noi riproponiamo anche oggi nelle nostre case o nei luoghi in cui si può ancora dire e fare senza offendere nessuno, ma io credo sempre che le manifestazioni d'amore non offendano di nessuno. Un'altra domanda che volevo porle è il senso dell'albero di Natale, che invece sembra popolare di più e dare meno fastidio, ma ha un grande senso l'albero di Natale, cioè che simbologia rappresenta?
Beh, l'albero di Natale viene dai paesi nordici e si collega al Natale, un po' come la scelta del Natale, il giorno del solstizio d'inverno, nel senso che dice, c'era questa festa e Gesù è il sole che viene a visitarci dall'alto, e allora il giorno migliore è quello del solstizio d'inverno. E l'albero di Natale è rappresentato da un abete normalmente, cioè quell'albero che ha fatto a punta per far cascare la neve dalla propria ossatura, e quindi è un albero che simboleggia una forza, una forza contro quelle che sono i mali che noi difficilmente siamo in grado di gestire. Normalmente nel nord venivano tagliati questi alberi, riempiti di frutta secca o di anche carne secca, per dare il senso dell'abbondanza. Quindi c'era da combattere contro il freddo, che a quell'epoca e in quelle circostanze era molto più più drammatico di quanto possiamo pensare noi e viverlo noi, però l'albero era colmo di doni e quindi c'è questa gioia dell'albero pieno di frutta e di carne che adesso sono rappresentate dalle palline di Natale, che rappresentano appunto l'opulenza comunque e la vittoria. Ecco, l'uomo, che è uno degli animali più presenti sulla crosta terraquea, dice i topi sono di più e anche gli insetti sono di più, ci sono centinaia di migliaia di insetti per ogni uomo, per cui figuriamoci, però noi siamo un po' più grandi e abbiamo bisogno di mangiare un po' di più. L'uomo ha questa caratteristica di essere capace di vincere, e quindi l'albero di Natale è anche un simbolo di forza psicologica, cioè io sconfiggo qualsiasi cosa avversa.
È vero che questa forza, però, proprio per la conformazione dell'albero, no? Che dovrebbe essere triangolare e puntare al cielo, è anche un ricordo del fatto che tutto lo dobbiamo
noi
a Dio.
Cristiani l'abbiamo poi girato in questo modo qui, cioè la cosa bella è che ogni cultura ha un minimo comune multiplo con le altre culture. Allora, senza essere sincretisti, si può prendere, cioè mettere insieme tutte le religioni, restiamo attaccati alla nostra religione, però possiamo prendere dalle altre religioni, dalle altre culture, dalle altre ispirazioni, possiamo prendere qualche cosa e volgerlo al cristianesimo. Per esempio, l'iconoclastia, cioè gli ebrei considerano le statue un qualche cosa di abominevole perché sono idolatria, e se leggiamo bene i salmi anche è proprio assurdo parlare una statua, e viene fatto tutti questi studi da parte dei padri della Chiesa sull'iconoclastia, e alla fine si dice: quello che gli occhi vedono, il cuore lo vede vivo. Quindi gli occhi vedono una statua e il cuore vede il bambino. Ecco, quindi noi abbiamo preso dai pagani, che invece erano pieni di statue, adoravano la statua, eccetera, eccetera, dando un significato un po' diverso. Io personalmente sono un po' ebreo nell'animo, perché la mattina sono canonico e quindi la mattina prego l'ufficio delle letture, la messa e le lodi con gli altri canonici, e alla fine c'è il canto alla Madonna e tutti guardano la statua della Madonna, io guardo dall'altare. non mi interessa di, cioè non, però va bene.
Quindi Dio è dove è il nostro cuore, esatto, se c'è la luce nel nostro cuore abbiamo tutto. Io veramente ringrazio moltissimo il nostro direttore e noi ci lasciamo adesso con una fiaba, ma sempre sulla luce e anche non a caso su una simbologia della candela, che tra l'altro è di natura ebraica e ricorda anche i movimenti ebraici, no? Che si fanno durante la preghiera, che ricordano appunto il movimento proprio della fiamma, della fiammella, della candela, proprio perché l'uomo non ha una stabilità se non nella luce, nel flusso di Dio. E adesso leggeremo questa fiaba che dedichiamo a tutti i nostri radioascoltatori, ma in realtà a tutti quelli che sperano in un mondo migliore, e quindi possiamo dire, direttore, che ha ancora senso, a maggior ragione, credere in un Natale e coltivare questa idea di dono per tutti. Grazie veramente per la sua presenza.
Grazie veramente di avermi chiamato, è sempre un piacere fare il programma con te. Auguri a tutti voi e grazie anche a Riccardo Righi.
Quindi, come promesso, appunto salutando il direttore, noi ci raccontiamo una fiaba. Tutto sommato diventiamo un po' bambini, per fortuna, ancora durante queste feste natalizie. E pensiamo al fatto che tutti attraversiamo momenti di sconforto, talvolta anche molto profondo, anche e soprattutto nella nostalgia e nella tristezza a volte che ci danno queste feste, perché indubbiamente è un periodo gioioso, ma può essere anche un periodo complesso per ognuno di noi, anche quando tutto sembra perduto. Soprattutto non dimentichiamo che c'è sempre qualcosa da cui possiamo ripartire, e questo ce lo ricorda questa fiaba, che dice: in una stanza silenziosa c'erano quattro candele accese. Le quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente. Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione. La prima diceva: «Io sono la pace, ma gli uomini non mi vogliono, preferiscono la guerra. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi». Così fu. E a poco la candela si lasciò spegnere completamente. La seconda disse: «Io sono la fede, ma gli uomini non ne vogliono sapere di me. Preferiscono le favole. Purtroppo non servo a nulla. Non ha senso che io resti accesa». Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. «Triste, triste». La terza candela a sua volta disse: «Io sono l'amore. Non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza. Troppe volte preferiscono odiare». E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. Un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele spente. «Ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio!» E così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela, impietositosi, disse: «Non temere, non piangere. Finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre candele. Io sono la speranza». Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo riprese la candela della speranza e riaccese tutte le altre. Che non si spenga mai la speranza dentro il nostro cuore, e che a ciascuno di noi possa essere incarnare lo stesso strumento, come quel bambino capace in ogni momento di riaccendere con la sua speranza la fede, la pace e l'amore. Personalmente non so quale sia l'origine di questa storia, né chi sia l'autore. È stata citata da Monsignor Avasi, ma forse deriva da una parabola ebraica. Ma al di là di dove derivi, quello che è bello pensare è proprio il significato importante di essa, perché la speranza ci può sempre sostenere e darci quella scintilla da cui ripartire e riaccendere la luce intorno a noi. Questo ci conforta in un momento di oscurità, a volte in un momento di indecisione, in cui i nostri cuori spesso sono accesi dalla paura e non dalla speranza. Ecco, io ringrazio la regia di Riccardo Righi ed anche appunto il nostro direttore per le parole di speranza e di comunione tra i popoli, che è stato uno degli argomenti credo più forti di questa puntata, alla luce anche di tutte le paure che possiamo avere, della diversità, delle guerre, di tutto ciò che continua a risuonare in questo 2024 e indubbiamente anche di una crisi economica che fa parte, come ha accennato il nostro direttore, a un po' la realtà di molti di noi. E donarci la speranza credo che sia una cosa gratuita, molto costosa su un piano psicologico, ma indubbiamente il regalo più grande che possiamo fare con il cuore. Quindi abbracciandovi e donandovi veramente tutto il mio impegno a stare vicina a voi e voi vicini gli uni agli altri, almeno così spero, perché so che non è facile per nessuno. Io auguro a tutti un buon Natale, delle buone feste in cui continuiamo a sperare. So, non è facile, certe volte sembra di essere quasi sbagliati in un mondo che non sogna, ma continuiamo a farlo e a prenderci cura. E non a caso ci lasciamo con le parole meravigliose di questo testo e di questa musica che ci accompagnerà in questo fine anno e magari ci regalerà un nuovo 2025 ancora migliore. Grazie ancora alla regia di Riccardo Righi e da ognuno di noi. A presto.
Proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.